ciao a tutti, buon pomeriggio.
Come sta la creatura?
La creatura sta bene, potevate ucciderci nella culla, non l'avete fatto, quindi
no,
ormai stiamo crescendo
questo?
Tipo Godzilla.
Perché dici questo?
Siamo pronti a mettere al suolo tutto il resto.
Non mica siamo Radio Erode però, scusa, che sarebbe un bel nome, come... ma non ci sembra il caso. Allora, la band di cui parlavo, e iniziamo subito da loro, è Late Guest The Party. Sta uscendo il nuovo disco, c'è un brano inedito da scaricare su 42records.it e c'è da ascoltare tutto il disco in streaming e tutto il catalogo a 12,90€ dappertutto. Emiliano, che sta succedendo? Che è Natale alla 42 Records, è la crisi?
No, la crisi c'è e si fa sentire più che... cioè quella dei mercati economici è abbastanza recente, quella del mondo musicale in realtà dura ormai da un decennio. In realtà si era cominciato a parlare di crisi già negli anni 90, quando ancora un gruppo italiano di medio successo poteva arrivare addirittura a vendere 30.000 copie. Adesso per 4.000 si stappa lo champagne, solo che appunto c'è la crisi, non è champagne ma è tavernello.
Bene, insomma,
sì.
No, dicevi, detto questo è un modo, diciamo, per venire incontro magari a un pubblico che voi volete comunque conquistare.
Ma mettiamola così, noi abbiamo avuto questo primo anno di vita dell'etichetta, giustamente noi siamo partiti in mezzo alla crisi, per cui piuttosto che fare l'etichetta tipicamente alla vecchia, abbiamo cercato di stare nel terreno di mezzo, quindi di usare internet in maniera secondo me insomma giusta, ma anche consapevole di quelli che sono insomma i vantaggi che questa cosa ti può dare e non solo i limiti che ti mette, e muovendoci ignorando completamente il meccanismo di distribuzione tradizionale, quindi dei negozi, e lavorando solo proprio sul passaparola, sui live, il mail order. Adesso dopo un anno abbiamo sentito l'esigenza di provare un po', perché incredibilmente abbiamo fatto numeri buoni, per cui si è dimostrato un po' che la gente in realtà la musica continua a sentirla e a seguirla. È sicuramente un buon momento per la musica indipendente italiana. Noi abbiamo fatto davvero buoni numeri senza entrare nei negozi di dischi e abbiamo ricevuto poi delle offerte, abbiamo deciso di provare a confrontarci con la distribuzione tradizionale.
E quindi...
per cui adesso riesce tutto il cucuzzaro, mettiamola così, tutti i dischi del primo anno di vita di 42 riescono. Alcune sono proprio ristampe, perché i dischi li abbiamo completamente esauriti, quindi più di migliaia di copie venduti per un paio di titoli, e non è male, cioè non ci credevamo proprio, sono sincero. Ci speravamo, ma non ci credevamo. E poi c'è questo Late Guest The Party, che è un gruppo di Rimini all'esordio, che è un po' il primo disco della fase 2 di 42, 42.1, mettiamola così.
Quindi è il primo disco della fase 2 di 42, questo è quello che... Fantastico, senti, allora, io consiglio tutti di andare appunto sul sito della 42 Records o 42records.it perché troverete un sacco di cose da leggere e soprattutto da ascoltare e magari anche da scaricare, ma mi sembra che teniate comunque bene il piede sull'acceleratore. Ci vuoi raccontare quali potranno essere le prossime novità o quello che ci possiamo aspettare, se puoi anticipare qualcosa?
Guarda, abbiamo appunto, questa primavera sarà molto molto piena, perché dovendo affrontare, diciamo così, la riuscita del catalogo tutto insieme nei negozi, paradossalmente è come se nel mese di marzo uscissero 5 dischi, ed è incredibile e pesante, ma insomma ce la faremo. Levato questa sbornia collettiva di questo primo della prossima settimana, ormai manca poco, a fine aprile usciranno altri due dischi in contemporanea, nuovi, uno di una band siciliana che si chiamano Albano Power, sono molto validi e strani, mischiano un po' di tutto tra folk, psichedelia, roba alla Beach Boys, insomma, un disco a cui teniamo particolarmente. E poi c'è il nostro esperimento, perché fino ad ora abbiamo fatto solo dischi cantati in inglese, invece faremo il nostro primo disco cantato in italiano, che è di un gruppo di giovani alcolisti, si chiamano Shout.
Loro immagino si definiscano già così.
Sì, sì, credo proprio di sì. Ne sono consapevoli del loro problema.
Senti, io ti volevo chiedere una cosa così un pochino più personale. La tua attività all'interno della 42 Records, cioè nella tua attività all'interno della 42 Records, quante ore passi al giorno ad ascoltare i demo che arrivano?
Guarda, facciamo finta che non siamo alla radio, stiamo parlando così, quindi ti dico non tantissime. No, in realtà Io avevo cominciato, insomma, faccio tuttora il giornalista, ho fatto proprio il giornalista musicale per tantissimo tempo, e per un periodo molto lungo della mia vita mi occupavo proprio della sezione demo di una nota rivista musicale italiana, e ho smesso perché non ne potevo più, perché pensavo che i demo mi stessero uccidendo il gusto. E l'aver aperto un'etichetta chiaramente mi ha fatto ripiombare in questo incubo, poi lo dico per scherzo perché in realtà capitano anche cose interessanti. Più che altro, e questo lo dico proprio senza mezzi termini, ho notato che c'è una percentuale, cioè se io vado casualmente a vedere un concerto e c'è un gruppo nuovo che non conosco, capita più facilmente di rimanere impressionati da un gruppo incontrato per caso che da quelli che ti contattano e ti stanno dietro.
Questa è una casualità oppure secondo te c'è una verità dietro?
C'è una verità, un po' è che spesso chi manda i demo alle etichette indipendenti lo fa senza sapere a chi li sta mandando, per cui poi noi siamo veramente aperti a tutto musicalmente, però al tempo stesso se mi mandi una roba di, non so, metal a 42, a meno che forse non fai il disco che cambierà la storia del metal, io sono felice di aiutarti a cambiarla, però non, difficilmente insomma rimango colpito da una cosa del genere.
Certo.
Oppure, ancora peggio, ci sono quei fenomeni che si creano, tipo, che ne so, 42 ha due gruppi post-rock, mettiamola così, dico tanto per, due gruppi,
sì,
post-rock, e allora ci arrivano per un periodo una quintata di demo post-rock di gruppi che ritengono di essere meritevoli di uscire solo perché fanno post-rock, per cui per loro l'etichetta lì è un'etichetta di genere. Poi vabbè, ci sono ancora proprio i fenomeni indie, come fino a 6-7 anni fa ti arrivavano solo demo di cloni di Marlene Kunz, poi c'è stato il periodo di cloni di band, insomma disco wave, quindi sulla scia di Franz Ferdinand, ora siamo ai nuovi cantautori, è il momento del ritorno dei cantautori anche nei demo. Ho già trovato un paio di luci della centrale elettrica.
Pensa un po', già un paio, fantastico. Credo che tu sia d'accordo con me che è molto importante, esattamente come quando si manda un manoscritto a una casa editrice, che si guardi bene il profilo della casa editrice, quello che pubblica, anche di capire a che etichetta stiamo mandando i nostri MP3, il nostro CD o quello che è.
Sì, non solo, io credo anche, l'esempio del manoscritto secondo me calza a pennello, perché uno che tenta di scrivere qualcosa, prima di farlo leggere in giro, diciamo, lo cura al dettaglio, spesso e volentieri, insomma, l'editing se lo fa, anche magari male, ma se lo fa. Invece io noto che le cose che arrivano a noi, ma anche parlo anche per le altre etichette indipendenti, perché poi alla fine i gruppi sono quelli e le etichette sono quelle, noto che molto spesso ci arrivano delle cose veramente in fase embrionale, per cui secondo me il primo consiglio da dare ad un musicista emergente è quello di curare bene il proprio progetto, cioè di farlo crescere, perché non è detto che dopo 6 mesi dalle prime registrazioni, dalle prime composizioni sei pronto per uscire, devi lavorare su di te. Poi insomma abbiamo tanto parlato di internet, adesso internet offre a tutti la possibilità in realtà proprio di seguire passo passo le proprie cose, confrontandosi con col mondo, cioè non solo con la sua cameretta o con le etichette italiane, per cui bisogna veramente cominciare a guardare in là, e i musicisti indipendenti sono i primi a doverlo fare, secondo me.
Mi sembrano parole d'oro, e direi che questo discorso va a chiudere con coerenza quello che dicevi tu prima, nel senso che se tu rimani colpito da una band che vedi dal vivo è perché un conto è stare nella propria cameretta, un conto è affrontare un palco, un pubblico e dire questa è la mia roba.
Infatti. Poi io non credo ai live come metro di giudizio, perché comunque c'è gente in grado di fare dischi geniali in studio e poi dal vivo non rende, e non per questo si sta parlando di musicisti che non valgono, su cui non vale la pena puntare. Però l'impatto visivo in questo caso conta molto, perché comunque sul palco non capisci solo se un gruppo ha buone canzoni o se suonare bene, ma anche la voglia che ci mette fondamentalmente. Per me, soprattutto a livello amatoriale, tra virgolette, bisogna sempre cercare di mirare ad essere professionali, non professionisti, ma professionali, per cui crederci davvero, ma non solo quello, impegnarsi a far sì che appunto la proposta sia credibile anche per chi per caso si trova in un locale ad assistere a un concerto.
Guarda, veramente parole d'oro, non vedo l'ora di pubblicare questa intervista su radiomaps.it, così poi la linkiamo un po' dappertutto e magari qualcuno si fa due conti e magari vi porta veramente delle cose ottime, per cui ti basterà alzare il telefono e dire ok, andiamo. Non succede quasi mai, ma ogni tanto potrebbe succedere. 42records.it, allora il post iniziale riguarda proprio Late Guest The Party. Se tu sei d'accordo, Emiliano, concluderei la nostra chiacchierata con il primo brano di Comeback Bobby Peru. Questo è il titolo del disco di Late Guest The Party, che si chiama Leticia Noir Bonbon. Ti va bene?
Mi va benissimo, cazza dritta, alzate il volume, perché beh, certo, è un brano un po' da Riviera Romagnola, mettiamola così.
Oggi c'è il sole qui, quindi ci casca a fagiolo, caro. Grazie mille, Emiliano, ciao.
Niente, grazie a voi, ciao.